Mettiamo un punto su questa cosa e andiamo rapidamente a altre cose importanti. Io sono contento che abbiate reagito, ma capite, io stavo continuando a parlare del rapporto catecumenato vita consacrata, cioè il problema è cosa le ragazze hanno da dire, ma anche cosa hanno dentro di loro. Cioè, io sono cristiano, secondo me, perché posso apprezzare le altre religioni. Posso criticare le altre religioni e perché sento che Cristo è il compimento. Cioè, questa cosa non è solo quello che io propongo agli altri, ma è ciò che mi forma. Cioè, io sono cristiano perché sento che il cristianesimo non disprezza il mondo arabo, però neanche lo lascia così com'è. Se è un po' torto, lo, come si dice? Come era il canto?
Indiretto.
Cioè, se io ho un contributo che è un amore, ma è una pienezza, no? Allora io posso avere una vita consacrata perché ho una fede che ha attraversato la fatica del catecumenato, no? E vi dicevo, ma ripeto, poi se volete torniamo fra qualche anno, per esempio qui è diversissimo, io ho parlato molto dell'Islam, ma pensate per esempio al mondo asiatico, pensate ai problemi, come dire, della Cina, dell'India, cioè che cosa vuol dire sentire che c'è una novità, un coraggio, una libertà, un'iniezione, l'immobilismo, non so, delle caste, cioè una novità che ti porta oltre, che non disprezza, cioè, perché le persone dicono, se tu non accetti, per esempio, le caste, non sei indiano. E no. Io amo la tradizione indiana, ma voglio superare un elemento che tiene ferma la tradizione. Cioè, c'è un elemento che... Cos'è la grandezza? L'India è grande. Ma dove sta? Cioè, noi dobbiamo essere precisi nel capire la grandezza di un paese e capire la grandezza del cristianesimo in quel paese. No. Però non possiamo parlare di questo ancora, perché sennò, però avete capito che c'è da parlare, insomma. Torniamo al catecumenato, diciamo due cose fondamentali e poi semmai se c'è tempo torniamo al punto. Andiamo al punto quinto, numero 5, pagina 6. La cosa più interessante che io ho scoperto, diciamo, occupandomi di catecumenato, anzi due cose ancora vi devo dire, almeno importanti. Di solito quando si parla di catecumenato si cerca di ricostruire l'ordine antico dei sacramenti, che era prima si dà il battesimo, poi si dà la cresima, poi si accede all'Eucaristia, no? Invece, man mano che riflettevo, e anche qui non parla il Papa, non parla la CEI, cioè parlo io, però io ho ragione. Cioè, no, grazie a Dio, per voi e per me no. Cioè, io ho scoperto che l'Eucaristia viene prima del battesimo. Cioè, l'Eucaristia non solo viene prima della cresima. In che senso l'Eucaristia viene prima di tutto? Perché il catecumenato antico era fatto in questa maniera, era basato sulla domenica. Cioè, il catecumenato non aveva come giorno di riunione il mercoledì, il giovedì, il venerdì. Oggi molti itinerari catecumenali dell'Europa, dell'Italia, creano un piccolo gruppo che si riunisce il martedì, fa la riunione, fa... Il catecumenato antico, per esempio, io so che non è la stessa cosa che dicono in Francia, per esempio, vedevo la sorella che ha fatto il catecumenato in Francia. Il catecumenato cosa faceva? Dopo un primo momento iniziale che si chiama precatecumenato, poi si chiamava, che oggi si chiama precatecumenato, poi parleremo dei termini, il catecumeno, quindi non ancora battezzato, cominciava ad andare a messa tutte le domeniche e usciva alla preghiera dei fedeli. Cioè, non è che non c'era la messa, ma c'era una parte della messa e non tutta la messa. Cosa faceva il catecumeno? Stava, quindi imparava i canti, imparava l'atto penitenziale, imparava il gloria, sentiva la prima lettura, il salmo, la seconda lettura, il Vangelo, l'omelia, il credo, eccetera, poi usciva e faceva la catechesi, sapete che le chiese antiche avevano un quadriportico, oppure faceva la catechesi mentre i fratelli continuavano l'Eucaristia e sentiva i canti, sentiva il santo, sentiva la preghiera di consacrazione. Cioè, lui respirava la Chiesa vivendo la domenica. Cioè, la catechesi non era solo capire il credo, ma era stare nella liturgia. Quindi potremmo dire, è un paradosso, cioè il catecumeno non mangiava l'Eucaristia, ma andava a messa già 2 anni prima di ricevere l'Eucaristia e il battesimo addirittura, no? Perché c'era l'idea molto forte, questa è una questione ecclesiologica, è una questione teologica, sacramentale, la forza che dà la liturgia non la dà la catechesi. Cioè, un cammino di fede che non ha al centro la liturgia non è efficace. Non dà la grazia, è troppo debole, è troppo di parole, poco di esperienza. Io sto cercando, come responsabile del catecumenato a Roma, di dire: facciamo una prima parte, vabbè, però poi dopo il giorno di riunione diventa la domenica, perché non è l'equipe che accompagna il catecumeno, ma è la chiesa domenicale, l'assemblea domenicale. Cioè quella, la chiesa madre non sono 5 gatti, 10 persone, ma è il popolo di Dio. Vescovi, preti, diaconi, suore, consacrati, sposati, nonni, vecchi, bambini. Se volete, con un'espressione che poi riprenderò, che secondo me rappresenta quello che dice Papa Francesco, una chiesa fatta di cani e porci. Si usa questa espressione, cani e porci vuol dire tutti in italiano, cioè anche le persone, anche, come si potrebbe dire, una chiesa fatta di tutti, oves et boves. Come si potrebbe dire? Si dice oves et boves,
sì.
Cioè pecore e mucche, insomma tutti quanti. Cioè io respiro la Chiesa stando nella liturgia. Se volete, qui è molto importante secondo me, quando noi parliamo di catechesi esperienziale, un termine che è molto diffuso e anche abusato, no? Cioè, per esempio, io dico facciamo una catechesi esperienziale, alcune persone capiscono alla maniera scout. Prendiamo, andiamo nel bosco, facciamo una tenda, e facciamo delle attività. No, l'esperienza di Dio avviene solo nella liturgia. Cioè, se io non unisco la formazione della mente, la riunione, e la liturgia, manca l'esperienza viva di Dio. La fede si insegna con i canti, con i gesti, inginocchiarsi, stare in piedi, sedersi, con il digiuno, con la festa. Cioè, a Mercoledì delle Ceneri si fa il digiuno, tutti. Fra l'altro, notate bene, tornare anche all'esempio che diceva lei, sorella dei musulmani, e come si chiama lei?
Sorneusa.
Sì. Cioè, un altro esempio mi viene in mente. Cioè, secondo me oggi, se noi vogliamo dialogare con i musulmani che fanno il Ramadan, dobbiamo far fare i nostri bambini il Mercoledì delle Ceneri, o il Venerdì Santo. Cioè, se i nostri bambini non fanno digiuno, non capiscono, cioè, solo facendo noi la fede riusciamo a avere un dialogo. Secondo me le scuole, nelle mense italiane, cioè, uno va il Mercoledì delle Ceneri e c'è la carne. No, sbagliato. Cioè, come io faccio un cibo? Io devo aiutare i bambini, però solo per dire, cioè, il mangiare o il non mangiare è esperienza, no? Noi pretendiamo di fare una catechesi esperienziale e il Mercoledì delle Ceneri i bambini non fanno il digiuno. O le novizie, o mi parlo delle novizie, mi interessa parlare di quello. Cioè, la liturgia è esperienza viva di Dio. E la liturgia quindi viene prima addirittura del battesimo. Figuriamoci, se volete, prima della vita consacrata, no? Cioè, io direi, la dico sempre in maniera esagerata, no? Se voi vedete una novizia che non ama la liturgia, vuol dire che la sua fede non è matura. Non solo non la ama per lei, ma non capisce che la liturgia è il veicolo per educare i migranti. Cioè, la persona semplice, il suo punto di forza è la liturgia. Se volete, la chiave per entrare nel cuore delle persone è la celebrazione. Se ci pensate, io di questo ne sono molto convinto, anche oggi la liturgia è forse il luogo primario di evangelizzazione. Cioè, mentre se voi fate una riunione sulla Bibbia non ci viene nessuno, voi provate a dire ai migranti, venite, leggiamo il libro di Giosuè, per capire. Quelli dicono, ma chi me ne frega? Se voi fate il Natale o la processione della Madonna, o cioè, vengono tutti. E a volte vengono quelli che non credono, viene il musulmano. Cioè, se voi, se c'è un lutto, muore una persona, c'è un battesimo, c'è un matrimonio. Cioè, nella liturgia, che dovrebbe essere la cosa più privata della Chiesa, La liturgia in realtà è la cosa più larga della Chiesa. E molte persone prima vengono alla messa e poi dopo dicono parliamo del cristianesimo, cioè entrano, sono colpiti da come si canta, da come fa il prete l'omelia, da come c'è il silenzio, dai bambini che vengono accolti. Cioè la liturgia oggi è sulla strada. Pensate, per fare anche un esempio antico, no? Pensate a Sant'Agostino. Voi sapete che Sant'Agostino si battezzò da adulto. Anche questo è interessante, vi diranno che in realtà è con Costantino che comincia il battesimo dei bambini. Non è vero manco per niente, i bambini si battezzavano dall'inizio. Quando si arriva a Costantino, siccome c'è il problema di diventare cristiani sul serio, tutti si fanno catecumeni e nessuno si battezza, cioè aspettano di battezzarsi in punto di morte. Per esempio Costantino si battezzò prima di morire, no? Agostino era catecumeno, ma non si decideva, perché sennò doveva avere una vita seria. Era fidanzato con una donna da cui aveva un figlio e lui non sapeva se sposarsi o no. E lui, siccome non voleva decidere questa cosa, non si battezzava, no? Racconta lui nelle Confessioni che quando andò a Milano, lui entrava la notte, perché ci fu una lotta con gli ariani, e allora il vescovo Ambrogio fece occupare le chiese dai cattolici, cioè i cattolici erano dentro le chiese giorno e notte, perché se uscivano entravano i soldati della regina, che era ariana, dell'imperatrice. Lui entrava, sentiva la madre e tutti i cristiani cantare e si metteva a piangere, cioè il canto cristiano lo avvicinava alla fede, sentiva la bellezza del canto cristiano, no? Allora capite, cioè, per esempio, ripeto, è difficile dire, è difficilissimo quello che dovete fare, ma uno degli elementi che io terrei presente è quanto, cioè non solo terrei presente, ma aiuterei una persona a capire che il cuore della vita cristiana è la liturgia, è la domenica. La domenica si vive la fede, si riceve la grazia, si ascolta il Vangelo. Sarebbero dei temi enormi, non il tempo è sempre di me. Pensate, io sono un biblista, ma di nuovo io dico delle cose un po' diverse. Guardate che la liturgia è la vera esegesi, cioè nella liturgia tu hai l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, il Vangelo. Io, se io parlo di Mosè, è perché parlo di Gesù, cioè io non posso parlare di Mosè se non parlo di Gesù. Se io parlo solo di Mosè, ho distrutto l'unità della Bibbia. La liturgia ci dà la vera lettura della Bibbia. Mosè ci ha dato la manna, Dio ha dato la manna perché noi scoprissimo che abbiamo bisogno di un pane, che è il pane, che è l'Eucaristia. Cioè, se io parlo, i nostri catechisti parlano solo di Mosè, non parlano di Gesù. Parlano di Abramo, di Mosè, di Isacco, di Giacobbe, poi a un certo punto cominciano a parlare di Gesù. E no. Cioè il problema è che rapporto c'è fra Abramo e Gesù, però sarebbe un discorso lungo, no? Facciamo un esempio per farvi capire. Abramo e Isacco, chi è il più importante? Sacrificio di Isacco, chi è Gesù dei due?
Isacco.
È Isacco. Cioè nella liturgia io leggo il sacrificio di Isacco quando parlo della Pasqua, no? La liturgia mi dice, quando tu parli di Abramo e Isacco, certo parli della fede di Abramo, ma parli soprattutto del fatto che Dio non vuole la morte di un figlio degli uomini, perché Dio darà se stesso nell'Eucaristia, nella croce. Cioè, se io non capisco questo, faccio un'esegesi storico-critica e basta, che non è sbagliata l'esegesi storica, ma è incompleta. Cioè l'esegesi storico-critica, dice la De Verbum, senza l'esegesi spirituale non serve a niente. Serve che l'esegesi storico-critica dia i fondamenti perché l'esegesi spirituale possa... C'è un'unione fra queste due esegesi, no? E la liturgia lo fa. Pensate che l'omelia fa parte della liturgia della parola. Cioè, se io spiego la Bibbia ma non spiego a cosa serve a me oggi, io non ho spiegato la Bibbia. Cioè la Bibbia mi serve per dire oggi andiamo da quella parte, oggi Dio ci aiuta, no? Allora, qui vi ho messo un altro testo antico di Ratzinger. Voi sapete che qui, come dire, tocchiamo dei punti forti, no? Nodali, difficili del concilio, della vita. C'è stato un periodo dopo il concilio dove, prendendo una parola di Bonhoeffer, si diceva vale la fede, non vale la religione. Conoscete queste parole, no? Cioè Bonhoeffer, che è un grandissimo, cioè un teologo enorme, no? Era fra l'altro, a volte non voleva dire quello che noi gli facciamo dire, no? Bonhoeffer era molto serio sulla morale, la vita liturgica, però prima ancora Barth aveva detto questa cosa, no? Scusate, c'entra Bonhoeffer e Barth soprattutto. Barth è un calvinista svizzero, no? Barth diceva, un uomo enorme, no? Diceva: la religione è in qualche modo negativa perché viene dall'uomo, la fede è positiva perché viene da Dio. Cioè lui rileggeva San Paolo, Romani, eccetera, è la fede che salva, dicendo noi dobbiamo separare la fede dalla religione perché ci salva credere che Cristo ci ama, muore per noi, non ci salva la religione umana, la ritualità, la preghiera e così via, no? In questo breve testo di Ratzinger, sempre precedente, lui dice con grande intelligenza, Barth dice una cosa vera in parte, cioè la fede critica la religione, se volete critica anche l'Islam, no? Per Barth le religioni erano tutte sbagliate perché le religioni erano umane, cioè per Barth, svizzero calvinista, niente di ciò che c'è nell'uomo religioso è buono perché solo la grazia è buona. Quello che è vero è che la grazia purifica le religioni, no? Cioè è chiaro che se io credo che mettendo i fiori alla Madonna ricevo il miracolo, la fede dice fratello devi saper vivere anche il lutto, anche la morte, cioè la fede è più grande del mio fare un gesto religioso, no? Ma il limite di quello che diceva Barth è che la fede per essere vissuta ha bisogno della religione, cioè non c'è una fede che non sia fatta di gesti religiosi. Tanto più il cattolicesimo, dove di Cristo stesso, che è la fede, sceglie i sacramenti, sceglie la liturgia, cioè io per trovare Dio ho bisogno del rito. Quindi non c'è fede senza rito. La fede purificherà sempre i riti, ma una fede che sia pura fede, che non sia rito, è una fede vuota, è una fede disumana, è una fede disincarnata, cioè la fede incarnata è fede che però vive di un rito, si nutre di un rito, si diventa espressione rituale, no? E capite che questo è un problema anche teologico, no? Perché noi abbiamo dei preti o dei vescovi che hanno questa idea, no? Cioè la prima è la fede e poi dopo vai a messa, poi dopo ti do il battesimo. Cioè secondo alcuni, se tu non hai una fede matura io ti battezzo a 18 anni, a 20 anni, io la confessione non te la faccio fare perché sei, non hai una fede matura. Ma tu non avrai mai una fede matura se non impari a confessarti. Cioè è vero il contrario anche, no? Cioè il rito viene purificato, ma è vero che io è attraverso il rito che imparo il perdono, attraverso la confessione che imparo la misericordia. Pensate cosa vuol dire per una novizia, no? Cioè il valore che dà ai sacramenti, alla confessione, e come, perché sarà poi quello che la insegnerà ai migranti, no? Cioè se io non credo nella confessione, perché devo insegnare a un uomo che ha tradito a confessarsi? Cioè, come dire, è un problema che è mio ed è del popolo, no? Cioè, che cosa è fondamentale o no confessarsi? Pensate, per farvi degli esempi, per me è molto importante, no? Vi dicevo che nel catecumenato, io sono convinto che il catecumenato degli adulti e il battesimo dei bambini va insieme, eh? Non si può dire, siccome c'è questo allora non battezziamo più i bambini, sarebbe la follia più totale, esattamente perché io una volta che divento cristiano capisco che il rito dà la grazia e quindi do il battesimo a mio figlio, cioè se io ho capito la fede battezzo il mio bambino. E vi dico, la mia esperienza proprio di responsabile dei catecumeni è proprio questa, cioè noi abbiamo tantissime donne per esempio che si battezzano da grandi perché hanno battezzato il bambino, cioè non so, il marito cristiano fa battezzare il bambino o viceversa, la donna dice è stato così bello che voglio battezzarmi anch'io. Cioè il rito parla. Se voi volete spiegare a un bambino cos'è la confessione, non ci riuscite, cioè come fa un bambino? Il bambino un po' glielo spiegate, Poi lui si confessa, ride, piange, ha paura, poi torna tutto sorridente, cioè, e avendola vissuto che ha capito cos'è. Cioè, finché io non faccio esperienza della confessione, non capisco la confessione. Pensate, per esempio, questa è un'esperienza che noi abbiamo fatto, penso tutti, no? Io come prete posso dire, quando è morto Giovanni Paolo II, sono venuti tantissimi a confessarsi che non si confessavano da quando avevano 10 anni. Ma perché sono venuti? Perché si erano confessati a 10 anni, cioè loro, avendo fatto esperienza del rito, della liturgia, lo hanno voluto, dicevano questo è il momento giusto, cioè dinanzi a una testimonianza si sono confessati aborti, separazioni, tradimenti, ruberie della mafia. Cioè la gente, in nome di un santo, perché conosceva la confessione, è tornata, no? Allora capite che parlare di catecumenato, secondo me il rapporto, vuol dire questo. Che posto ha la liturgia domenicale? Che posto hanno i sacramenti? Poi non sa, cioè bisogna, pensate anche cosa vuol dire proprio sentire il valore della liturgia per il popolo, no? Io ve lo dico anche per esperienza come prete, io l'ho capito prima quando sono stato con i giovani, ho fatto 9 anni pastorale giovanile e poi 10 anni come parroco con le famiglie. Io ho capito, cioè io mi sono reso conto che finché un ragazzo non amava la messa domenicale, la sua fede non valeva niente. Cioè voi potete stare con i ragazzi, fare campi estivi, pellegrinaggi, servizi, se loro non amano la messa e non cominciano a animare la messa, a cantare, a servire, a lei, in realtà basta una cosa e se ne vanno tutti. Basta che uno si mette con la ragazza di un altro, eccetera, scompaiono nel giro di una settimana. Solo se loro scelgono la liturgia hanno una fede solida, perché si radicano in Cristo e non nei loro sentimenti. Io l'ho visto con i giovani, e addirittura quando ero vice parroco, io, una cosa stranissima, era una parrocchia grandissima, io arrivai lì, c'erano talmente tanti preti che ero l'unico vice parroco, mi dettero la messa delle 20, cioè l'unica messa che io celebravo era la domenica sera alle 20, un orario terribile. Nessuno dei giovani andava a messa, cioè stavano lì da anni, andavano ognuno per... Pian piano la messa alle 20 diventò il punto centrale. Alla fine erano 400 giovani e portavano i loro amici non credenti. Vieni che ti presento Don Andrea, vieni, stiamo insieme. Cioè quel momento era diventato il luogo di unità della comunità. E lo stesso ho imparato con le famiglie, cioè per esempio la pastorale con i bambini, con i genitori, no? Se voi chiamate i genitori dei migranti, non so, a venire il giovedì sera, giovedì sì, hanno il giorno libero, no? Cioè la gente lavora. Quando è che si fanno le riunioni con i genitori? La domenica dopo la messa delle 10. Cioè il momento di incontro è la messa che si allarga. Non è solo una cosa concreta, è una cosa spirituale. Cioè noi ci troviamo perché Cristo ci chiama. Non ci troviamo perché siamo simpatici, perché siamo amici, perché siamo bravi. Questa cosa non è la fede cristiana. Noi ci troviamo perché siamo fratelli intorno all'altare. C'è una fratellanza che è più grande dell'amicizia. L'amicizia è grande, ma la fratellanza cristiana è diversa dal sentire nella stessa maniera, no? Vedete qui questa immagine, questo ce ne sono a migliaia, è la virtù della fede. Questa è un'immagine medievale, ma la trovate in miliardi nelle vostre chiese, forse c'è un modo di rappresentare le virtù. Se volete approfondire sugli scritti trovate Leonardo, virtù, Giotto, cioè. Guardate come è rappresentata la fede, Fides, vedete c'è scritto, questa è una porta del battistero di Firenze, no? La fede tiene in mano la croce, cioè Cristo, la storicità di Cristo, ma poi tiene in mano il calice perché crede che quel Cristo viene oggi a noi nella liturgia. Cioè se io ho la fede in Cristo ma non nell'Eucaristia, non ho la fede, perché penso che Cristo sia vivo ma lontano da me. Invece la liturgia permette a Cristo vivo, o meglio permette, la liturgia è ciò che Gesù ha scelto per essere presente oggi in mezzo a noi. Quindi io credo non solo che Cristo è morto e risorto, io credo che Cristo viene oggi sull'altare dove si celebra la messa nel posto più sperduto del mondo. Io sono nella foresta amazzonica a 200 km da Manaus, dove la barca arriva una volta ogni due settimane. Lì è come stare a San, cioè la messa data dal Papa e la messa data dal prete lì, o la comunione portata da una sola, è la stessa cosa, perché Cristo è venuto in persona a visitare quelle persone. Cioè quell'Eucaristia unisce la Chiesa, no? Quindi pensate cosa vuol dire, per esempio, per una ragazza, una giovane, capire l'importanza di amare la liturgia, pregare per le vocazioni, perché ci siano i sacerdoti, pregare, sentire il valore dell'Eucaristia, portare la comunione ai malati, portare la comunione ai moribondi, cioè il valore che ha la presenza del rito, perché senza il rito non c'è la fede. Di nuovo parliamo del rapporto catecumenato vita consacrata, no? Dovrebbe essere, ripeto, ovvio, ma non è ovvio neanche nei seminari, neanche fra noi preti, non è ovvio manco per niente, no? Noi abbiamo dei preti che non confessano mai, abbiamo dei preti che non vogliono celebrare, perché non, no, io voglio stare, voglio fare, a portare i giovani all'acqua park, va bene, io anch'io ci vado, cioè mi piace, andiamo al mare, andiamo in montagna, certo, no? Ma la liturgia è un'esperienza di cui noi dobbiamo, è il centro dell'esperienza, no? Che poi si dirama in tante altre cose. Piccola battuta nel punto 5.3, per sostenervi anche nelle cose più semplici, pensate che l'anno liturgico, potremmo dire, è la più grande creazione della Chiesa, forse ho esagerato come cosa, no? Cioè, se voi doveste dire qual è l'opera d'arte più grande che la Chiesa ha fatto, non è Michelangelo, non è Caravaggio, non è Matisse, non è cioè guardate che l'anno liturgico è una cosa meravigliosa. Il ciclo Natale, Pasqua, Avvento, Quaresima, tempo di Natale, tempo di Pasqua, tempo ordinario, feste della Madonna, feste dei Santi, Pentecoste. Cioè, in realtà, chi vive l'anno liturgico è cristiano. Cioè, la vera formazione del cristiano normale non si fa con le riunioni. Io è tutta la vita che faccio riunioni, le farò sempre, ma in realtà io so bene che la maggior parte dei cristiani si formano senza riunioni, perché si formano tramite l'Eucaristia, la liturgia e l'anno liturgico. Se uno vive l'anno liturgico, ha capito tutto. Capite quanto è importante per aiutare una ragazza, no? Vi faccio anche un esempio dei catechisti, no? Mi ricordo una volta un dialogo interessantissimo, c'erano due catechiste, due mamme, una diceva: secondo me la catechesi non serve a niente, perché io non mi ricordo una sola cosa di quello che mi hanno detto le mie catechiste, e pensava di avere ragione, no? E l'altra invece le risponde: e no, io nella catechesi ho imparato l'anno liturgico, e quindi ho imparato Cristo, e quindi ho imparato tutto. Cioè, se io non avessi vissuto la catechesi, io non saprei cos'è la Quaresima, non saprei cos'è il Mercoledì delle Ceneri, non saprei cos'è il Giovedì Santo. Cioè, se la liturgia, se ti apre alla vita liturgica, ecco che tu conosci la nascita, il battesimo, l'annunciazione, non lo conosci solo di testa. Sai che si c'è il vino a Pasqua, sai che bisogna mangiare la carne, sai che bisogna invece fare digiuno, sai che bisogna cantare, sai che bisogna fare il presepe. Cioè, la liturgia è tutto questo. Per esempio, pensate, molti migranti che sono molto semplici anche, no? Cioè, la semplicità, se voi cominciate a fargli dei discorsi di 7 ore come faccio io, ma se voi dite: adesso tu sei papà, impariamo a fare il presepe. Cioè, impariamo come si fa la carta stagnola, come si fa il cielo. Cioè, un maschio, i maschi, come sapete, parlano poco. Se voi volete aiutare un papà a trasmettere la fede, dovete dargli i gesti per farlo. E il bambino fa: e chi è quello? E chi sono quei tre? Perché i re magi non li mettiamo sull'altra scatola e poi dopo? Cioè, perché? Ma se tu non fai il presepe, il bambino non domanda perché. È chiaro, il presepe non è la fede, capite? Cioè, parte a ragione, il presepe non è la fede, io posso fare. Però senza il presepe la fede non si trasmette. Cioè, fra fede e religione c'è un rapporto, non sono due cose nemiche. Ma quando la fede purifica la religione, i riti, eccetera, sono fondamentali, no? Allora, per esempio, è importante questo. E il punto 5, il punto 6, che come lo aggiungo come una, se volete, un appendice rispetto a questo, no? A me sembra che uno dei punti, già ve l'ho detto, ci torniamo, no? Proprio del magistero di Papa Francesco, chiarissimi, è il punto di una chiesa di popolo, dove per Papa Francesco il popolo non è quello che si intendeva negli anni 70, il popolo contro i potenti, il popolo, come dire, quello che fa la rivoluzione, ma il popolo per Papa Francesco vuol dire la gente normale, quindi anche i poveri, vuol dire i vecchi, i bambini, i malati, i disabili, vuol dire la nonnetta, vuol dire il singolo, vuol dire la zitella, vuol dire il papà con la mamma, i bambini, cioè il Papa Francesco secondo me ci sta invitando a rifiutare una pastorale di élite. Noi abbiamo molti pastoralisti che hanno un'idea che per fare un cammino di fede devi fare questa attività, poi fai una settimana questo, poi una settimana questo, poi una settimana, cioè, che va bene, io lo faccio. Però questa non è la Chiesa è il popolo di. Viene una che ha un bambino e lo dobbiamo battezzare, certo che lo battezziamo. Lì c'è la Chiesa, cioè dove c'è un battesimo, no? Dove si accoglie la fede semplice. Dove si fa il funerale, dove la gente, cioè la fede è la fede del popolo. Se io chiedo a una vecchietta di fare lectio divina, non ci verrà mai, ce ne verrà una, quella sicura, e beh, anzi, io dovrò farlo perché una su 100, ma le altre 99 sono mie sorelle tanto quanto quella che viene a fare lectio divina. Cioè, la cosa grave è quando io dico la Chiesa è chi fa la lectio divina e gli altri 99 non sono la Chiesa. E a me ha molto colpito, vi ho messo qui anche la foto, no? Cioè, sapete che il Papa ha citato Peppone e Don Camillo. Li conoscete Peppone e Don Camillo? Sono due figure, sono questo a sinistra, se voi guardate, sono, se vi capita poi prendete nella vostra lingua, c'è, cioè, in tutto il mondo, è una figura inventata. A Firenze Papa Francesco ha detto prendiamo anche i santi inventati che noi abbiamo come Don Camillo, cioè lui l'ha detto proprio, no? L'ha citato lui, no? Questo Don Camillo è un prete della campagna del Po, della pianura padana, che deve lottare nel villaggio con, lo vedete il prete, è vicino a un uomo che è un comunista, che poi diventerà il sindaco, no? E allora tutti i film, Don Camillo lotta contro il comunismo, però vuol bene a Peppone, cioè vuol bene al sindaco comunista, no? E fa sì, gli salva il matrimonio, gli battezza il figlio, lo aiuta a prendere il titolo di quinta elementare. Cioè è un prete che sta dentro il popolo. Il che vuol dire, no? La gente semplice, uno che non ha mai studiato, che non studierà mai, che non capisce niente, che è rincito. Cioè Don Camillo è uno che sta in mezzo alla gente. Per me è molto importante, no? E vedete, cioè, se volete, come immagine, cioè questo fatto di toccare, per esempio, i bambini, no? Cioè, per il Papa che ci sia un bambino è un motivo di festa. Che una famiglia porti a battezzare. Una persona, un purista, potrebbe dire: eh beh, ma i genitori non hanno la fede, ma non vengono in chiesa, ma non vengono mai alla messa dei migranti, ma a Natale non c'erano, ma non pagano l'offerta. No, c'ha un figlio, è festa, cioè, come dire, che te frega, cioè, non è questo il problema. Se tu sei, gli vuoi bene, ha portato il bambino, partiamo dal battesimo e vediamo di fare un po' di cammino. Cioè, il valore del popolo vuol dire il valore dei sacramenti semplici. Per esempio Papa Francesco, come sapete, a differenza di alcuni pastoralisti, è molto libero sui sacramenti. Ma prima che parla, cioè, per me non è vero che lui ha detto che si può dare la comunione separata, questo è un problema. Quello che lui ha detto, bisogna dare il battesimo. Cioè, noi non possiamo chiudere la porta alla domanda di battesimo. Questo l'ha detto chiaramente. Non possiamo dire ai bambini, ah beh, ma per la comunione, sì, non è tanto, non è venuto. Cioè, prima, cioè, cerchiamo di fargli scoprire la bellezza, prima di criticare un bambino che non vi è. Cioè, incoraggiamo i genitori, le famiglie a coinvolgere, non poniamo ostacoli. Vi ricordate che una cosa che è diventata famosa, no? Che lui ha ricordato che c'era in Argentina la segretaria di una parrocchia, vi ricordate il nome, come la chiamavano? Detto, io avevo una, mi ha raccontato un prete che c'era una segretaria, la chiamavano tutti Tarantula, cioè quando arrivava una famiglia, lei come un ragno velenoso, cioè la segretaria deve essere l'accoglienza, il sì, cominciamo, vediamo, cioè non il dire ma perché, ma che fede hai, ma dove vieni, ma chi sei, cioè un'apertura di cuore, semplice, no? Capite che questo di nuovo fa parte del catecumenato, no? Cioè il Papa ci dice nel catecumenato non siate troppo rigidi, però noi lo usiamo, cioè cosa vuol dire avere uno stile di vero amore al popolo, di vera vicinanza, di vera... Ultimo punto, andiamo a pagina 8, e qui appunto avevo detto con Soretra, proviamo, cioè lei dice una cosa, io provo a dire il mio punto di vista, no? Cioè lei mi ha chiesto, parla del catecumenato, e a un certo punto ho usato la parola le tappe del catecumenato, perché sapete che il catecumenato degli adulti ha una serie di tappe: il rito d'ammissione, l'elezione, i tre scrutini, la consegna del credo, la consegna del Padre Nostro, cioè ci sono dei momenti liturgici che segnano come delle tappe. Notate una prima cosa per mettere un primo punto interrogativo: la parola catecumenato non esiste nella Chiesa antica, questo pochi lo dicono, così come non esiste la parola iniziazione cristiana, cioè iniziazione cristiana è una parola moderna, è una parola nuova che per un padre della Chiesa non aveva nessun senso. La parola che esisteva nella Chiesa antica, la troviamo nei padri, è catecumeno, cioè la persona. Sapete che catecumeno è un verbo greco, è una forma verbale che viene dal verbo catecheo. Catecheo a sua volta si può scindere in due, kata e cheo. Echeo, lo capite già, è l'eco, cioè il catechista, che è colui che dà la catechesi, il catechista non dice le sue parole, ma si fa eco di una parola che viene prima di lui, la parola eco di Dio, di Cristo, no? Il catechista riecheggia, cioè la parola di Cristo arriva al catechista che si fa eco e la fa risuonare, no? Kata vuol dire dall'alto, cioè è una parola che non viene solo prima, ma viene da Dio. Allora, il catechista fa proseguire la corsa della parola di Dio, che non è la Bibbia, poi lo vedremo, ma è Cristo la parola di Dio, ma questo ne parliamo dopo, se c'è tempo. Il catecumenos, cioè catechista è quello che dà la catechesi, catecumenos è quello che la riceve. In greco è la forma medio passiva, cioè è lo stesso verbo fatto da chi è attivo e da chi riceve, chi dona e chi riceve, no? Perché appunto c'è una differenza, il catecumeno non ha la fede, serve qualcuno che gliela trasmetta, gliela doni, non ci può arrivare da solo, no? Quindi qui è l'amore che arriva, l'amore che viene dato, e poi a sua volta lui sarà catechista, no? Però la parola catecumenato non c'è perché in realtà nella Chiesa antica non c'era una struttura del catecumenato come c'è oggi, il direttore, la vice direttrice, la suora. In realtà noi oggi abbiamo molto istituzionalizzato, i catecumeni della Chiesa antica erano molto più liberi. Per esempio, solo per fare un esempio, la mistagogia durava una settimana, cioè il periodo di spiegazione dei sacramenti, ti battezzavi a Pasqua e tutta la settimana di Pasqua il vescovo ti spiegava l'Eucaristia, no? Mentre nelle volte i nostri programmi facciamo l'anno mistagogico, cioè noi usiamo delle parole in maniera un po'... siamo liberi, cioè va benissimo, no? Ma a livello storico il catecumenato è una cosa non così chiara come noi vorremmo. Secondo me, più che le tappe, e questo è utile per voi, sono importanti le dimensioni del catecumenato. Cioè, le tappe è come se io dicessi uno, due, in ordine cronologico, no? Le dimensioni sono invece delle cose che vanno in parallelo, e il catecumenato della Chiesa antica ha individuato alcune dimensioni che sono utilissime per capire oggi l'esperienza spirituale. Allora facciamo subito un'altra domanda, la seconda domanda sull'isla, che così lavorate un minimo anche voi l'ultimo quarto d'ora insieme. Quanti sono i pilastri dell'Islam?
5.
Siete d'accordo? Sì, è giusto, sono 5. Quali sono i 5 pilastri dell'Islam? Lo sapete, dai. Digiuno, Ramadan. Poi?
La preghiera 3 volte al giorno.
5 volte, la preghiera? No, 3 volte al giorno, 5 siamo noi cristiani. La preghiera? L'elemosina? Terzo, vediamo se ci arriviamo. Terzo. Allora vi ho detto, Ramadan, digiuno, preghiera, elemosina. Dove devono andare?
Alla Mecca.
È il pellegrinaggio una volta nella vita. Uno per essere veramente musulmano deve andare una volta alla Mecca. Quinto precetto, quinto pilastro. Il primo è cosa dice il cosa crede il musulmano?
Dio
è Maometto, si chiama Shahada, la professione di fede, no? Il musulmano crede che Dio è unico, che Allah è unico e che Maometto è il suo profeta. Chi ha queste 5 caratteristiche è musulmano. Siamo chiaro? Beh, adesso la parte nuova. Quanti sono i pilastri del cristianesimo? 7, cioè quali sarebbero? Se sono i sacramenti non c'è la carità, per esempio. Cioè,
2.
Perché?
Amare il Signore Dio e amare il prossimo come te stesso.
Ok. Sì. E dove sta qui il Cristo, la croce, il Cristo?
Nell'amare i fratelli, caro mio.
Nell'amare i fratelli. Che Cristo?
Ti porto.
Oppure?
Passione, morte e risurrezione.
3.
Diamo. Che mi manca per la fede.
Notate, adesso non abbiamo tempo. Quello che vorrei farvi riflettere, che è molto importante, è simile a quello che ho detto. Noi non abbiamo una presentazione sintetica della fede chiara. Anche qui non vi sentite in colpa, eh? Cioè, io, per esempio, i ragazzi oggi a scuola tutti sanno che sono 5 i pilastri dell'Islam. Se io parlo con dei bambini di 10 anni, tutti mi dicono subito la professione di fede, il Ramadan, andare, cioè lo sanno tutti. Se io gli chiedo quanti sono i pilastri del cristianesimo, 3, 6, cioè la gente comincia a sparare, ma non ci ha mai pensato prima, cioè, come dire, non c'è una riflessione sui pilastri, no? Questo è una cosa, secondo me, da superare anche qui, cioè noi dobbiamo arrivare a una chiarezza. La chiarezza non è essere ossessivamente astratti, ma ci aiuta ad avere un minimo di ordine. Cioè, non vuol dire non andare a tentoni, abbiamo detto. Come si dice a tentoni, eh? Andare a tentoni, che non si vede, avete detto.
Tatiando.
Non andare, cioè... Allora, i 4 pilastri che il catecumenato ha individuato nella sua storia antica, che io chiamo appunto dimensioni, non tappe, sono nate spontaneamente, cioè voi non le trovate in nessun concilio, in nessuna definizione dogmatica, ma tutte le chiese fanno la stessa cosa. Quali sono queste 4 dimensioni? Primo, credere ciò che crede la Chiesa. Cioè, io sono cristiano se credo che Dio è Padre Creatore, che Gesù è suo figlio, che è nato nella Vergine Maria, che è morto sotto Ponzio Pilato, credo lo Spirito, il battesimo, il perdono. Cioè, se io credo, primo pilastro. Secondo pilastro, se io celebro, vivo la liturgia, cioè... Non basta che io creda, ma io, lo dicevamo prima, devo ricevere la grazia nella liturgia, cioè quel Cristo che io credo lo incontro nella messa domenicale, lo incontro nel battesimo. Notate, già vi faccio notare, no? Cioè se io avessi solo la liturgia ma non la fede, io avrei per esempio una novizia che ama il rito, ma che se gli fa una domanda non sa rispondere, cioè... Una persona che non sa cosa crede è debole, ma è debole una persona che sa la teologia ma non la vive nella Eucaristia. Terzo pilastro, la conversione, potremmo dire la vita in Cristo, i 10 comandamenti, cioè è cristiano uno che onora il padre e la madre, non uccide, non commette adulterio, non ruba le cose da altri, dice la verità, osserva il giorno di festa, ha un solo Dio. La vita in Cristo, la vita nuova, la vita nello Spirito, cioè non solo io credo, non solo io celebro, ma io questa fede mi rinnova la vita. Secondo i 10 comandamenti e secondo i 2 comandamenti dell'amore di Dio, secondo l'unico comandamento, amatevi come io vi ho amato. Potremmo anche dire uno da questo punto di vista, no? Cristo ci ha amato, noi ci amiamo come lui ci ha amato, no? Quarto pilastro, la preghiera personale. Cioè, non c'è una fede cristiana vera, matura, se la persona non prega da solo, quando si alza, quando va a dormire, eccetera, no? Notate, per spiegarvi questa cosa, anche cosa c'entra col catecumenato, abbiamo detto la fede creduta, la fede celebrata, la fede vissuta, la fede pregata. La fede creduta lo si vede nel catecumenato nella tappa della consegna del credo. Cioè, quando un pagano, un musulmano, un ateo diventa cristiano, a un certo punto la Chiesa gli dà il credo. Cioè gli dice: questa fede mia te la offro, meditala, se tu la credi, a Pasqua te la chiedo, quando tu la ridai ti battezzo. Lo stesso avviene della quarta parte, cioè come sapete la Chiesa consegna il Padre Nostro. Cioè nel catecumenato, a Roma lo facciamo la quinta domenica di Quaresima per esempio, il Vescovo chiama i catecumeni, gli legge il Padre Nostro e dice: in queste 7 richieste è contenuta tutta la preghiera cristiana. La Chiesa antica spiegava le 7 richieste, cioè le spiegava una per una. Cosa vuol dire non ci indurre in tentazione? Cosa vuol dire liberaci dal male? Cosa vuol dire darci il pane? Pensate se non sapete cosa dire fare un itinerario con le novizie. Cioè, il Padre Nostro, cioè, vi dà, è enorme, no? Potete starci 7 anni a parlare delle 7 richieste. Cioè, a volte noi saltiamo le cose più elementari. Tipo San Francesco d'Assisi, la spiegazione del Padre Nostro fatta, lui andava in piazza e spiegava il Padre Nostro, c'è una specie di, si vede, è un testo vero di San Francesco, è un canovaccio secondo me, cioè non è quello che lui, non ha, lui ha scritto gli appunti. Per esempio c'è la parola tentazione, ci sono 3 aggettivi: immediata, nascosta, evidente. Cioè vuol dire che lui poi quando stava lì diceva: devo spiegare cosa vuol dire che la tentazione può arrivare di nascosto, può essere prolungata, può essere... cioè una specie di canovaccio, ma lui in piazza spiegava il Padre Nostro, no? Allora la prima e la quarta sono proprio nel rito del catecumenato. La seconda, la liturgia, l'abbiamo già detto, cioè io divento cristiano cominciando ad andare a messa la domenica. La terza era richiesta ai catecumeni, cioè per battezzarsi bisogna diventare uomini d'amore, sinceri, che non dicono bugie, che non desiderano le cose degli altri, che onorano il padre e la madre e così via. Cioè la vita cristiana, mentre io ricevo il credo del Padre Nostro, cresco anche nella liturgia e nella vita morale, nella vita nuova, no? Perché io non amo tanto le parole tappe? Perché per esempio se io parlo con un bambino, io a un bambino insegno prima il Padre Nostro e dopo il credo, cioè mentre è un adulto io posso insegnare prima il credo, il bambino impara la fede tramite il rito, va a messa col papà, fa il Natale, fa il presepe, impara l'Ave Maria, cioè non è, la cosa importante non è 1, 2, 3, 4, la cosa importante è che siano 4 dimensioni che maturano. Se ci pensate, ora vi svelo un segreto, dove sta questa quadripartizione, queste 4 parti, dove le trovate voi oggi? Qual è il testo più importante in cui ci sono queste 4 parti? Non vi preoccupate, non lo sa nessuno, neanche qui. È buffo però questo, io ogni volta resto stupito, io lo dico ai preti la stessa cosa, cioè dove si trova? Nel catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè il catechismo della Chiesa Cattolica, e i vescovi non l'hanno capito, cioè i vescovi continuano a dire leggete questo libro, ma è troppo difficile. Cioè per aiutare una, io devo spiegare la prima cosa che devo spiegare, che il catechismo è fatto in 4 parti, che non sono solo 4 contenuti. Cioè se io voglio sapere dove sta l'assunzione della Madonna, lo trovo nella parte dogmatica, voglio sapere dov'è la, ma non è questa la cosa importante, è la struttura. Cioè, per educare. educare un bambino, un ragazzo, un adulto alla fede, devo crescere nel credere, devo crescere nella liturgia, devo crescere nella vita morale, devo crescere nella preghiera personale. Cioè, quello che è importante è il modo. E se ci pensate, questo pochi lo sanno, questa struttura in quattro parti è così ovvia che voi la trovate, per esempio, nel Catechismo di Lutero. Se voi prendete, sapete che Lutero ha scritto due catechismi. Se voi prendete, vi sfido a farlo, andate su Google, il Catechismo di Lutero, voi vedete che è il credo, i comandamenti, i sacramenti, il Padre Nostro. Prendete il Catechismo di Calvino. È chiaro, Calvino dice che non sono sette i sacramenti, ma che, però è sempre, cioè, perché la fede è fatta da queste dimensioni di vita. Quindi non è che sono tanto quattro parti da sapere a memoria, sono quattro dimensioni che il catecumenato consegna alla vita. Il testo più importante che riprende questa quadripartizione è la prima enciclica di Papa Francesco, in Lumen Fidei. Voi trovate 10 numeri sulle quattro dimensioni della catechesi. La cosa interessante è che Papa Francesco, a quattro mani con Papa Benedetto, per esempio, mette la liturgia prima del credo. Cioè lui dice: prima l'uomo entra nella comunità impara il credo. Cioè l'ordine è liturgia, fede, preghiera, carità. Io prego e quindi trovo la forza di vivere la vita morale. Quindi è Papa Francesco anche questa quadripartizione, no? È Papa Benedetto, chiaramente. Questo secondo me vi può aiutare, nel senso che vi dà l'equilibrio. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, cosa vuol dire aiutare una giovane a camminare? Secondo me, una ragazza, un ragazzo, un che non sa l'ABC della teologia, cosa vuol dire che Dio ha creato il mondo? Boh. Ma se io dico boh, appena arriva un ateo darwinista, io perdo la fede, non so cosa. Cioè, avere chiara la fede è fondamentale, credere che Dio ha veramente creato il mondo. Veramente Gesù è il figlio di Dio che si è fatto carne, veramente. Avevo preparato poi di entrare dentro questi quattro temi, delle foto degli astronauti, ma non c'è tempo, no? Se io non celebro, se io non amo la liturgia, se io non ho una vita morale semplice, che ascolto le sorelle, le perdono, sorrido, mi metto a cucinare e lavo i piatti e vado a fare la vita morale, la vita normale che vive una persona, di carità, di comunione, di essere fratelli. Cioè, a volte sono delle persone che non stanno mai con gli altri, litigano sempre, vogliono sempre, cioè tu lo vedi che non è adatta alla vita comune, non gli va, non sa stare, e quella sorella non va bene, quella va bene, quella è di destra, quella è di sinistra, quella è così, quella è colà, quella è la gente, quello, cioè, è l'essere. La preghiera personale, no? Cioè voi vedete una persona, per esempio, che impara a lo trovate in cappella, legge la Bibbia, il giovedì santo sta lì e va sopra le senza essere bigotta, senza esagerare, ma vedete una persona che coltiva una interiorità, no? Allora, queste quattro dimensioni, più che quattro tappe, no? O più tappe, secondo me sono molto utili per capire qualcosa. Dico solo una cosa, siamo a mio figlio. La cosa di cui avrei voluto parlarvi, non c'è tempo, è che la novità del catechismo della Chiesa Cattolica è che prima di presentare il credo, i sacramenti, i comandamenti, il Padre Nostro, presenta la credibilità della fede, la novità della liturgia, la novità della vita morale, perché prende il concilio. Se voi prendete il catechismo della Chiesa Cattolica, ognuna delle quattro dimensioni è divisa in due sezioni. La prima è il concilio, la seconda è quella antica. Per esempio, il credo, la prima è la Dei Verbum, cioè presenta la parola di Dio a partire dal Vaticano II, dove la Dei Verbum dice per la prima volta, la parola di Dio è la rivelazione, non è la Bibbia, la parola di Dio è Cristo, la parola che spiega il rapporto fra Cristo e la Bibbia. Solo dopo arriva agli articoli del credo. Così nella vita morale, prima di spiegare i comandamenti, spiega chi è l'uomo nuovo, Gaudium et Spes. Nella seconda parte, prima c'è il Sacrosanto, un concilio, cos'è la liturgia, cos'è il rito per il cristiano, e poi spiega i sacramenti. La quarta parte, quella del Padre Nostro, non ha un documento conciliare nella prima sezione, questo è un problema molto grave, perché non c'è un documento conciliare sulla preghiera. E quindi per la prima volta si è dovuto spiegare in maniera organica che cos'è la preghiera, e questo spiega perché noi abbiamo difficoltà a insegnare la preghiera, cioè noi sentiamo che quello che si insegnava sulla preghiera prima del concilio non va bene, ma non abbiamo chiaro come si fa a insegnare a pregare oggi. Quindi voi dico, la preghiera siamo, se volete, ancora la seconda parte insegna spiega le sette richieste del Padre Nostro. Però avrei voluto parlare ore e ore di questo, ma lo faremo fra 5 anni quando torneremo. Grazie.